Amiche e amici dello Sfiore Prolato, benvenuti alla sesta puntata di Scusate il Disturbo, speciale off season. In questa puntata, insieme a me, Giovanni Ganci, ci saranno Mauro Rizzotto, Andrea Ghezzi e Dario Michelini. Periodo moscio di off season questi ultimi 10 giorni dopo il draft, però questo non ci impedisce di trovare qualche spunto interessante per chiacchierare di Sfioroide Prolato. Iniziamo subito con una grande novità. Questa è la prima trasmissione che battezza la nuova radio che gestirà i podcast di Addol più gli altri che sono in corso come Merch Madness. Grazie a FM Radio, padrona di casa degli anni passati, e benvenuta a The Cutting Edge Radio, che sarà la nuova padrona di casa che ci ospiterà nel corso del tempo. Perfetto, e con questi Rockets scelti dal nostro esperto musicale Mauro Rizzotto, che teniamo sottofondo ancora per qualche minuto finché non finisce la canzone, possiamo iniziare questa sesta puntata. Ci siete tutti? Ci sei Andrea? Cito prima Andrea perché insomma...
Ci sono.
È il padrone di casa dei padroni di casa, quindi mi pare giusto citarlo. Prima solo una cosa, Andrea, lo dico ai nostri ascoltatori, nel giro di poco, stiamo un attimo sul vago, Cutting Edge Radio avrà la sua pagina Facebook, il suo account Twitter, Instagram, e poi pian pianino arriverà anche un sito che raccoglierà un po' tutte le pubblicazioni della radio, corretto?
Corretto, abbiamo deciso di svoltare definitivamente, c'era in ballo da ormai un annetto con te, Gio, l'idea di dedicare la radio a solo agli sport americani, quindi IFL Magazine Radio, che ci ha ospitato per tutto questo tempo, porterà probabilmente avanti quello che era il lavoro dedicato a appunto i podcast del football italiano, mentre noi ci siamo sganciati e porteremo avanti il nostro lavoro. Quindi contentissimo di esordire stasera con Scusate il Disturbo.
Buonasera Mauro.
Ah, buonasera, io sono già appagato dal fatto che mi hai definito esperto musicale, quindi per stasera la serata per me è già salva.
E buonasera ad un allenatore di calcio che non è detto che sia un conoscitore del calcio, Dario Michelini.
Sì, non è detto che io capisca qualcosa né di calcio né di football, quindi buonasera a tutti e sono nato pronto, ma ormai lo dico sempre.
Bravissimo, allora facciamo così, io ho preparato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argomenti in scaletta, poi vediamo se tiriamo lunghi qualcuno lo elimina. Cominciamo dal primo.
Guarda, interrompo subito per dirti che ne hai già di più dei podcast americani sull'NFL, perché oggi mi sono fatto una cultura e non arrivavano a 3-4 e noi se ne abbiamo 7.
Il merito di buona parte di tutto questo è sempre di Mauro, che oltre esperto musicale è anche un fornitore di argomenti non da poco durante le giornate.
Ma quante ne so, ma quante ne so.
Va bene,
quasi
dai,
più di Michelini.
No, quello è possibile. Cominciamo subito. Cominciamo subito parlando di due free agent, cioè due giocatori che sono alla ricerca di una squadra. Uno è Dez Bryant, l'altro è DeMarco Murray. Cosa hanno in comune questi due giocatori? Che erano in forza i Dallas Cowboys nella scorsa stagione e sembra che nessuno li voglia, o meno, che quantomeno fino a adesso, Twitter permettendo, nessuno abbia ancora offerto un contratto valido a questi due giocatori. E quindi la domanda che giro a voi è: cosa hanno fatto di male queste due personcine per non avere ancora un team per cui partecipare ai training camp non obbligatori che sono iniziati da qualche settimana? Cioè, c'è un motivo? Costano troppo e ormai sono considerati bolliti? Insomma, stiamo parlando di giocatori comunque di un certo livello, ecco, volevo chiedere così un po', sapere il vostro parere sull'argomento. Mauro.
Ma allora, detto che l'ultimo rumor di qualche oretta fa è quello di Jason Witten, ex compagno di squadra, adesso passato anche lui dall'altra parte del microfono, che dice che secondo lui Dez starebbe bene a Green Bay a ricevere i pass, perché Aaron Rodgers è uno che sa passare bene e Dez è uno che sa ricevere bene, quindi potrebbero fare una bella coppia, per carità, è pure vera la cosa, non è quella. Io non credo che abbiano fatto qualcosa di male, o meglio, io penso che l'unica cosa che hanno fatto di male, ma non è che l'hanno fatta, è andata così, è che non hanno vinto nulla, cioè alla fine si sono trovati nella condizione di essere, approssimandosi, quindi usandosi alla fine della carriera senza aver concluso nulla, e questo rende un po' più non triste, ma comunque mette un po' più di pressione sulla cosa. Poi i due casi sono, allora, la cosa curiosa è che sono accomunati dal fatto di essere due delle colonne che fino all'anno scorso sostenevano i Cowboys, e quindi comunque due giocatori che fino all'anno scorso erano tra i top della Lega. Poi uno un po' più testa calda, l'altro un po' meno. Che comunque ha un certo chilometraggio, cioè Murray, che vabbè, tra Cowboys, Titans, mi pare Eagles, adesso faccio fatica a ricordare,
sì, hanno giocato insieme 4 anni ai Cowboys,
esatto. Poi De Marco si è andato per la sua strada,
esatto, a inizio decina, ecco.
Esatto, poi De Marco se n'è andato per la sua strada, ha accumulato l'altro chilometraggio, che su un running back non è mai una cosa che fa tanto bene. L'unica eccezione degna di tale nota probabilmente è Frank Gore, che ancora quest'anno probabilmente farà l'ultimo anno nel giardino di casa, ma per tutti gli altri il problema è che c'è forza fa lavoro fresca che esce dai college, per cui per un running back anziano è sempre difficile trovare posto. Bryant, il discorso è diverso. Bryant, secondo me, da qualche parte potrebbe anche finire prima della fine, prima dell'inizio della stagione, anzi. Adesso cominceranno tutti quanti i camp, cominceranno a vedere, poi ci sono i tagli, eccetera. Ma secondo me, da qualche parte potrebbe pure accasarsi. Magari anche a Green Bay, come dice Witten.
Ma per introdurre il discorso al discorso Dario e Andrea, su Murray. Il problema l'hai già detto te, insomma, comincia ad avere un'età, vuol dire, adesso non è che abbia chissà questi anni di NFL sulle spalle, è iniziato nel 2011, siamo nel 2018, ha giocato 7 stagioni, però effettivamente le ultime due a Tennessee, l'ultima soprattutto non è stata granché, non è arrivato neanche a 700 yard, l'anno prima un pelo meglio, però insomma, magari in questo caso un po' di usura si può pensare per un running back che nell'epoca di Dallas è arrivato a correre 1800 yard in una stagione. Voglio dire, ma ecco, per fare la domanda e poi mi zittisco, non è che invece Bryant, per esempio, costi troppo per ormai una lega che deve davvero andare a contare, non dico i dollari, ci mancherebbe, ma con delle dinamiche di salary cap che insomma prevedono sì investimenti, ma su chi vale o diciamo su chi può avere un futuro, ecco, vorrei sapere cosa ne pensavano Andrea e Dario.
Parto io dicendo che vabbè, il caso di Marco Murray secondo me comunque rimane un ottimo running back che potrebbe accasarsi nelle prossime settimane in qualche squadra che ha bisogno di un running back con esperienza e di sicura produzione. Non so, faccio un esempio, i Detroit Lions che negli ultimi anni hanno avuto parecchie difficoltà nel running game avrebbero potuto pensare a lui se non avessero scelto Kerryon Johnson all'ultimo draft, e quindi penso che i Lions punteranno più sul rookie che sul veterano. Un'altra squadra che mi viene in mente dove potrebbe andare il buon De Marco sono anche gli Indianapolis Colts, così, perché secondo me gli Indianapolis Colts hanno bisogno di un po' di talento offensivo, anche perché non si sa bene in che condizioni inizierà la stagione Andrew Luck. E poi, boh, non lo so, sono tante le squadre che alla fine potrebbero decidere di firmarlo. Chiaramente poi bisogna sempre valutare i soldi che il running back vuole e lo spazio salariale dei vari team. Per quanto riguarda Dez Bryant, mi immaginavo che Mauro Rizzotto avrebbe citato i Green Bay Packers, e invece, Gio, lo sai cosa ti dico? noi a San Francisco non abbiamo tanti playmaker offensivi, a noi di Dez Bryant schifo non ci farebbe. Ora io non so se siamo nella condizione di poterlo firmare, però per esempio San Francisco potrebbe essere una squadra pronta per farlo giocare ad alto livello e quindi per competere per il titolo, perché io sono super fiducioso su Jimmy G e sono fiducioso sul lavoro che ha fatto la dirigenza anche nel draft, dove ha preso tanti giocatori che sono andati a rimpolpare il roster dei nostri amati 49ers. Però lì sì, il problema secondo me sono i soldi, perché ne vuole tanti, perché comunque è un giocatore particolare, anche se Tony Romo, suo ex compagno di tante battaglie, ha speso belle parole su Dez, dicendo che poi alla fine lui comunque era uno dei giocatori più positivi all'interno della Dallas Cowboys, anche quando veniva criticato per certi comportamenti in sideline. Anche qui è difficile sapere e capire dove possa andare a finire, credo che però nel giro di qualche settimana scopriremo la sua nuova casa.
Andrea, e il passaggio di wide receiver sulla direttrice San Francisco Dallas di Terrell Owens sia una memoria?
Vabbè, tutto può essere, cosa vuoi che ti dica? Tutto può essere. Io onestamente Dez Bryant ai 49ers lo vedrei bene, perché Jimmy G ha bisogno di un giocatore di un certo tipo per mettere in aria la palla, perché se no abbiamo un grande quarterback, abbiamo in senso inteso come tifosi di San Francisco 49ers, ma non abbiamo giocatori a cui lanciare la palla. Adesso io non credo che Dante Pettis, che ho definito un playmaker elettrizzante nell'ultimo podcast dopo il draft, possa essere il giocatore su cui i San Francisco 49ers punteranno da subito. Mi aspetto dei movimenti da parte della franchigia gestita oggi da Lynch e speriamo, insomma, da tifoso dei 49ers io me lo augurerei indipendentemente da quanto ci possa costare. Ci siamo portati a casa, voglio dire, il buon Richard Sherman che ci ha perculato per anni, quindi Dez Bryant lo possiamo portare a casa facile facile.
Dario?
Sì, io credo che questo sia un periodo abbastanza strano per questo tipo di giocatori, cioè quelli che si ritrovano senza un contratto dopo il primo periodo di free agency e dopo il draft. Quindi se io mi sono tirato in casa qualche rookie, lo voglio vedere magari prima di dare dei soldi a un veterano, seppur di alto lignaggio. Quindi probabilmente questo è il primo fattore che contribuisce a questi due ancora in giro. Per quanto riguarda il profilo tecnico di questi giocatori, DeMarco Murray ha uno stile di corsa che ha pagato i dividendi quella famosa stagione ai Cowboys, è un buon giocatore sicuramente, a mio parere sta abbastanza bene per contribuire, quindi credo che prima o poi qualche partita da qualche parte la farà. Per quanto riguarda invece Dez Bryant, credo che stiamo assistendo a quella che si chiama, me la invento adesso, induzione di poca performance. Cioè se andiamo a chiedere a un tifoso dei Cowboys se vuole bene a Dez Bryant, lui inizia a dirti che no, sbaglia troppe ricezioni, droppa troppi passaggi, nonostante Dez Bryant a mio parere sia davvero un ricevitore di primissimo livello. Quindi può essere che questa sua reputazione e il fatto che lui abbia dichiarato di voler andare in un posto dove si vince, tra una cosa e l'altra non gli facciano avere un contratto già adesso. Per dove vedrei questi due non ho la più pallida idea. San Francisco per Dez Bryant potrebbe essere un buon posto, come potrebbero essere anche altri N, perché a mio parere il talento di Dez Bryant non si discute. Come tutti i ricevitori, anche faccio del razzismo ruolistico, come tutti i ricevitori a volte esagera nelle affermazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Però credo che una squadra di NFL possa ammortizzare benissimo le tensioni che un comportamento del genere porta dentro uno spogliatoio.
Perfetto, grazie Dario. Quindi un argomento andato.
Lo sai dove può finire DeMarco Murray? A Cincinnati. Cioè, non c'hanno un
Questo va nell'Ohio. dal Tennessee.
Vabbè, che
Tennessee caldo, Cincinnati freddo.
Cincinnati freddo, ah, vabbè, però adesso stavo...
Green Bay freddo, Dallas caldo.
E una invece, scusami, giusto perché butto così delle squadre a caso sul tavolo, Death Bryant potrebbe essere interessante per i Jacksonville Jaguars, che in estate hanno perso praticamente tutti i wide receiver perché avevano roster, e perché no? Blake Bortles avrebbe finalmente un target di un certo livello e loro con il trio Bortles, Fournette e Bryant avrebbero sicuramente un attacco abbastanza esplosivo e divertente da guardare. No, stavo scorrendo le mie 32 pagine di analisi sul draft perché cercare di capire quali potessero essere le squadre che attraverso il draft non avevano coperto determinati need, appunto, che potevano quindi essere interessate a questi giocatori. Ma, ripeto, non è, sono nomi un po' buttati anche a caso perché poi c'è il problema di quanti soldi vogliono questi giocatori per andare... quadre citate, quindi
alla fine io credo anch'io che per Bryant c'era soprattutto una questione di prezzo, perché sono d'accordo con tutto quello che avete detto, cioè il giocatore c'è, buono è buono, bravo, sembra che sia anche un buon professionista, tutto quanto è solo questione di prezzo. Murray troverà posto nella prima squadra che dove si infortunerà qualcuno, molto probabilmente. Cioè, è un discorso triste da fare, però purtroppo è la dura legge dell'NFL, cioè si sa che a qualcuno tocca, cioè, qualcuno purtroppo si farà male, è come nel calcio italiano, prima o poi un allenatore salta e ci sono quelli pronti a sostituirlo.
Perfetto, grazie mille. Allora andiamo avanti con un altro argomento che prende un po' di striscio la vicenda Murray. Abbiamo letto negli scorsi giorni che Mark Ingram, running back dei New Orleans Saints, è stato sospeso per 4 settimane per PED. Insomma, ha usato PED.
Traduci?
Ha usato sostanze non previste dal regolamento della NFL.
Italiano, è un bel direttore.
Esatto. E quindi questo vuol dire tendenzialmente più lavoro per Kamara Panzone da Uganda. Per forza, perché alla fine... la somma fa il totale, se manca uno dei due valori, l'altro si deve fare carico del mancante. Però, così, perché a New Orleans non richiamano un Adrian Peterson a caso, che alla fine quattro partite l'ha fatte, conosce la strada per il campo di allenamento, conosce la strada per lo stadio, sa come funziona... sa già come ci si muove all'interno, insomma è vero che è andato via, non dico sbattendo la porta, ma quasi venduto agli Arizona Cardinals dopo 4-5 partite in cambio del nulla, tipo sesta scelta condizionale, insomma quelle cose assurde sono solo dell'NFL, però perché non richiamarlo facendogli chiaramente capire, guarda, queste sono quattro partite in cui fa metà con quello, nelle altre accontentati dei soldi che ti diamo. Secondo voi è impossibile? DeMarco Murray no, non va bene per questo ruolo, costerebbe troppo per giocare quattro partite.
No, parto secondo me, scusa, vai te.
Vai tu.
Ok.
Vai.
Allora,
lui
io credo...
a correre a New Orleans.
Esatto.
questo scenario che proponevi, Giovanni, a mio parere è anche giusto. È certo che... come dicevi, DeMarco Murray non vale, ma perché non vale? Perché comunque il giocatore che andrà a sostituire Mark Ingram per queste quattro giornate dovrà essere un profilo un po' più basso, cioè andrebbe benissimo Adrian Peterson, che sappiamo tutti ha perso un po' del jump cut che l'ha reso uno dei più forti running back di sempre, però può sicuramente riempire quello che la sospensione di... scusatemi, di Ingram va a lasciare. Cos'è che la sospensione di Ingram va a rendere vuoto? Va a rendere vuoto quella parte del gioco dei Saints che avviene in primo down, secondo down. Allora, la forza del duo Kamara-Ingram stava proprio nel fatto che potevi prendere tante yard su primo e secondo down perché Kamara era mobile, si allineava anche a livello dei ricevitori, con successo moltissime volte, e avevi comunque sempre Ingram che poteva portare la palla. Quello che succederà prevedibilmente è che se nessuno fosse preso e se Kamara si trova ad avere un workload superiore, deve stare lui dietro il quarterback, limitando le opzioni e soprattutto il modo in cui le difese coprono questa squadra. C'è una statistica abbastanza strana per quanto riguarda l'attacco dei Saints, sono stati 19esimi sui terzi down. Cosa vuol dire? Vuol dire che pur producendo tantissimo lo fanno nei primi due down. Soprattutto questa assenza di Ingram sarà ancora più deleteria per questo aspetto. Detto questo, io credo che non debbano necessariamente prendere nessuno. L'anno scorso Tampa Bay aveva lo stesso identico problema con Doug Martin, rimasero con Jacquise Rogers e Chris Sims, se non vado errato. Non si comportarono malissimo. È diverso il discorso, appunto, per quello che ho appena detto. Da qui a fare un nome per sostituire qualcuno non saprei, però, come detto, questo è il periodo in cui valuti i rookie, ne firmi di rimasti fuori dal draft. Probabilmente per sapere questo nome per le prime quattro giornate dovremo aspettare ancora un po'.
Andrea.
Bah, allora, a me le minestre riscaldate non piacciono, e il rapporto tra Peyton e Peterson è stato veramente tragico nella scorsa stagione, quindi io adesso, tutti i giusti discorsi che avete fatto, sicuramente è un profilo di giocatore che per i Saints potrebbe anche andare bene, proprio perché, come diceva Dario, non possono firmare un giocatore come Murray, ma devono cercare qualcosa di meno e che appunto a cui stia bene giocare quattro partite e poi sostanzialmente restare a guardare per il resto della stagione, salvo infortuni. Secondo me Peterson almeno inizialmente cercherà una squadra dove potrà ancora esprimersi, per questo credo sia la sua intenzione. Dopodiché, se questa squadra non dovesse arrivare veramente i Saints volessero riportarsi a casa il giocatore, poi allora potrebbe anche succedere. Però boh, a me quando l'ho letta questa cosa di Peterson ai Saints ha fatto un po' sorridere, perché ci ricordiamo tutti il faccione, lo sguardo assassino, credo fosse addirittura della prima week della scorsa season, e pensare che quel giocatore torni a meno di 12 mesi di distanza a New Orleans, bah, la vedo una cosa un po' improbabile.
Mauro.
Ma allora, detto che io comunque avrei uno scoop, nel senso che io so per certo che il prezzo di Peterson non era stato solo una terza scelta, ma avevano anche aggiunto un Big Whopper menu completo. Esatto. Io credo che, anche se ha un suo senso la cosa, credo che una soluzione di questo tipo sia decisamente troppo per l'orgoglio, ancorché ammaccato, di Adrian Peterson, che non credo che accetterebbe mai di andare a fare una cosa del genere. Non credo che il nostro amico Panzone di Uganda vedrà aumentare di molto il suo uso nelle prime quattro giornate, perché non credo sia il giocatore in grado di fare da cavallo da tiro e di reggere da solo il peso del running game, primo down, secondo down, terzo down, eccetera. Penso che lui sia un giocatore diverso e credo che lo sappia benissimo anche Peyton e non lo voglia sprecare così. Per cui io credo che il sostituto più probabile, ha detto che poi anche i Saints sono bravi a trovare anche le cose un po' così nascoste, a parte Camara pescato al draft, cioè ricordo qualche anno fa che avevano pescato Pierre Thomas, che ha fatto la sua dignitosissima carriera a New Orleans come undrafted. Ricordo anche che in anni più recenti avevano pescato gente come Travaris Cadet, che pur non essendo fenomenali è tutta gente che ha comunque dato il suo contributo alla causa. Detto questo, c'è stato un beep di sottofondo. Oh, sì. Evidentemente è gente che non bazzica il fantasy football molto frequentemente, perché quelli
no, erano... Michelin non mi invita.
Michelin non ci invita. Michelin getta il sasso e tira indietro la mano.
Vi manderò il regolamento per scoraggiarvi.
Ecco. No, non mi scoraggi niente.
Vabbè. Detto questo, e chiudo, io penso che il sostituto più probabile di Mark Ingram sarà Drew Brees, perché insomma questo ragazzino bisogna pur farlo giocare.
Ah, ecco, perfetto, ottimo.
Lo sai chi fanno giocare? Quello che Dario mi ha sputtuto per 20 minuti. Fanno giocare JT Barrett, ex quarterback di Ohio State, undrafted e firmato dai Saints nelle scorse settimane, lo fanno giocare da running back e si risolvono il problema così. Chi è?
Perfetto, così impari. Perfetto, e quindi vedremo un attimo come si svilupperà questa questione. Però, insomma, anch'io credo che sia difficile che Peterson possa tornare ai Saints, visto come si sono lasciati. C'è da dire che, ripeto, molte volte dice patti chiari, amicizia lunga, mentre l'anno scorso era arrivato che sembrava dovesse comandare il backfield, partire invece con un accordo molto chiaro di 4 partite bene, le altre apriamo un dibattito, magari insomma può accettare, soprattutto se non dovesse trovare niente di utile in giro. Comunque vabbè, lo vedremo prossimamente. Spostiamoci a ovest col terzo argomento, Denver Broncos, che hanno preso, che c'è?
No, niente, cantavo.
Ok,
Denver Broncos
che hanno preso Case Keenum nella posizione di quarterback, e questo permette a Paxton Lynch un po' di rilassamento, un po' più di tranquillità. E secondo voi anche i tifosi Broncos adesso possono rilassarsi un po' dopo le vicissitudini dell'anno scorso, o un quarterback non fa primavera? Mauro.
Allora, io inizio a dire che ho tagliato Case Keenum nella mia Dynasty di Fantasy. Perché?
Fiducia.
No, fiducia. Allora diciamo che come i nostri ascoltatori tifosi di Chicago sanno bene, ho Mitchell Trubisky, sul quale ho deciso di poggiare le fondamenta della mia franchigia. Esatto, lui. Poi ho Tannehill, che per motivi affettivi non riesco a staccarmene. E poi, siccome in effetti ero pieno di quarterback roster, dovevo scegliere tra Tyrod Taylor e Case Keenum. Ora, io non lo so se Tyrod Taylor quante partite da titolare farà, ed è un problema che mi porrò più avanti. Però ho paura che tra lui e Keenum, non lo so, ho una sensazione, ma non brutta, nel senso che io penso che Case Keenum sia arrivato in una fase della sua carriera in cui ha dimenticato tutte le cose brutte che gli sono successe all'inizio, perché ricordiamo che nella parte iniziale della sua carriera professionistica Case Keenum era abbastanza penoso. Poi a un certo punto ha trovato tutte quante le condizioni ideali, cioè si è trovato nella situazione perfetta, è tornato tutto quanto bene ed è riuscito a esprimere quello che effettivamente sapeva fare. Adesso l'incognita è, non è più in quella situazione, è da un'altra parte con tutto un altro mondo. Sarà riuscito a ricordarsi le cose buone che sa fare e ripeterle da un'altra parte? Secondo me Keenum è in quella fase della sua carriera in cui si può ricordarsi che c'è un modo giusto di fare le cose, che lui lo sa fare e riuscire a farlo. Da lì a dire che sarà un crack il quarterback che ritornerà a riportare i Broncos ai livelli in cui erano arrivati con Peyton Manning, ma io non mi spingerei a tanto. Anche perché poi sono sempre in quella simpatica division in cui si lotta fino alla morte e ogni anno non si sa mai come va a finire, per cui non lo so se i tifosi possono restare tranquilli. Secondo me Paxton Lynch sì, può restare tranquillo ancora per un attimino. I tifosi di Denver non lo so.
Dario?
Allora, a mio parere Case Keenum è un giocatore che sembra soffrire sotto pressione. Questo va in controtendenza con le statistiche dell'anno scorso, che in realtà lo vedevano secondo nella Lega sotto pressione in regular season. Poi però, quando i playoff contro Saints e Eagles, si è ritrovato davvero a fare i conti con difese che lo mettevano sotto pressione in modo molto molto più, diciamo, molto molto più grandemente che in regular season, questo insomma l'incantesimo, diciamo, che si è spezzato, e tutto questo in un sistema che prevedeva che lui lanciasse con notevole ritmo, molte volte nella spread offense, eccetera. Allora, come lo vedo a Denver? Io sinceramente non saprei e credo che sia uno dei più grandi punti di domanda di questa stagione. Per quanto riguarda la sezione quarterback, a Denver probabilmente non hanno risolto il problema quarterback, ma hanno trovato una soluzione che può pagare decisamente bene come pagare altrettanto male. Quindi a questo punto non saprei. Quello che Denver ha fatto, probabilmente anche con la scelta a primo giro, è aggiungere un'altra arma in pass rush, che sarà davvero importante perché darà molti più palloni rispetto all'anno scorso a questo attacco. Inoltre c'è anche sin dai tempi in cui Peyton Manning divenne un quarterback normale, cioè quando vinse l'ultimo Super Bowl, c'è proprio una tradizione a Denver negli ultimi 4-5 anni di fare un gioco abbastanza conservativo con il quarterback. Questo si trascina da quel tempo e credo che, se questa sarà la decisione del coaching staff di Denver, potremmo anche vedere un anno in cui i danni vengono diciamo limitati da Case Keenum, che sicuramente a questo punto della carriera, come dicevi giustamente te, diventa un giocatore di media entità. È tutto qui. Poi la stagione di Denver verrà sicuramente modellata da quanto le rivali di division, che vedo davvero agguerrite, lasceranno spazio. Questo discorso lo facevamo un anno fa. Poi in realtà l'AFC West ci ha un po' deluso a tutti, soprattutto nella seconda parte di stagione. Vedremo come andrà a finire questa volta.
Dica, Ghezzi, dica.
Allora, Tyrod Taylor, per rispondere al buon Mauro Rizzotto, giocherà tutte le partite perché Mayfield, ma poi ne parliamo, non credo partirà da starter in questa stagione e non credo che troverà grande spazio, soprattutto se poi Taylor farà quello che deve fare, ovvero vincere qualche partita. Ricordiamoci che i Cleveland Browns, i miei amati Cleveland Browns, hanno chiuso 0-16 la scorsa stagione. Per arrivare a Denver,
I nostri amati, ricordati che li abbiamo adottati a livello di redazione.
Io ho comprato anche il cappellino del draft, fai te, c'ho la bandiera e il cappellino esposti in sala.
Lo voglio anch'io.
Andiamo avanti, arrivando a Denver, Paxton Lynch, se continuato a gestire così, scelta buttata. Ricordiamoci che è stato un primo giro numero 16, 22, non mi ricordo più, di un paio di draft fa. Sicuramente è un giocatore che ha tanti limiti, 16. Però, ok, 16, mi ricordavo bene, un giocatore che ha tanti limiti, però non facendolo mai giocare, voglio dire, è difficile anche che possa migliorare, perché poi ok l'allenamento, ok tutto quello che volete, però è in partita. Dovrebbe acquisire esperienza che in questo momento non è riuscita a fare. Detto tutto questo, secondo me avete una brutta idea dei Denver Broncos, perché i Denver Broncos hanno fatto un draft meraviglioso, hanno messo sia per quanto riguarda il lato difensivo che offensivo. Dario citava Bradley Chubb, quindi hanno aggiunto un uomo alla pass rush che permetterà a Denver di restare e di continuare la tradizione difensiva che ne ha caratterizzato le ultime stagioni, ma si sono mossi molto bene anche in attacco, proprio per circondare Case Keenum di quei playmaker di cui ha bisogno. Quindi è arrivato Courtland Sutton, che si va ad aggiungere ai buon Demarius Thomas e Emmanuel Sanders, ed è arrivato anche DeSean Hamilton con la 113 da Penn State. Royce Freeman, running back da Oregon, uno delle steal del draft a mio parere. E poi Troy, 9 dita fumagalli, un tight end che a Wisconsin, 9 dita perché ha 9 dita, un tight end che a Wisconsin ha fatto molto bene, che secondo me nel sistema dei Broncos con Case Keenum da quarterback potrebbe anche fare bene fin da subito. Quindi io, fossi un tifoso di Denver, onestamente sarei abbastanza ottimista sulla prossima stagione.
Bene, 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 vedremo tra qualche giorno, no? Dall'inizio della regular season, ancora poche ore e ci siamo, dai, resistiamo tutti assieme. Perfetto, rimaniamo a Ovest perché insomma ho letto una dichiarazione di Steve Wilks, il mio head coach degli Arizona Cardinals, in cui ha dichiarato: Sam Bradford è il nostro quarterback titolare. E ecco, senti, la domanda è per quanto visto l'arrivo di Josh Rosen al draft. Ah, solo una piccola curiosità, ho letto l'articolo su Josh Rosen su Sport Illustrated o ESPN Magazine, no, Sport Illustrated, che gli ha dedicato la copertina di un numero, e vi dico questo, non entro il merito tecnicamente, perché poi insomma l'NFL non è la NCAA, eccetera eccetera eccetera, ma il ragazzo è molto molto convinto dei suoi mezzi, e secondo me questo è qualcosa che un allenatore apprezza, piuttosto che il QB umile, devo vedere, devo dimostrare, no, lui è molto convinto di essere in grado di saper giocare a livello. Comunque vabbè, allora posso dirvi cosa pensate di questa dichiarazione, oppure la domanda di riserva è: quanto dura Sam Bradford come starter? Andrea, che hai fatto l'ultimo, adesso fai il primo, sì. Dai.
Grazie, anche perché così mi permetti di fare bella figura, perché poi magari avrebbe detto qualcun altro. Josh Rosen ha copiato una dichiarazione che fece Paul Pierce, giocatore di basket ovviamente ormai ritirato dei Boston Celtics, quando è scelto al numero 10 come Josh Rosen dai Boston Celtics, disse che i 9 GM che avevano scelto appunto altri giocatori prima di lui si erano tutti sbagliati. Vedendo la carriera di Paul Pierce, non mi ricordo chi fossero esattamente i 9 scelti prima di lui, però insomma Paul Pierce due cose le ha spiegate nell'NBA. Ergo, Josh Rosen è sicuramente progettato come uno dei primi quarterback che sarebbero stati scelti, così non è andata, però arriva in una franchigia che recupererà per esempio David Johnson, che era considerato il miglior running back della scorsa stagione prima di non giocare neanche uno snap, perché si è infortunato credo al training camp. Questo per dire che cosa? Che secondo me Sam Bradford durerà il tempo di lo spazio di un paio di partite, come la sua storia e la sua carriera ci insegnano, dopodiché Rosen entrerà in campo e avrà la possibilità di dimostrare appunto quello che sostiene, ovvero che probabilmente era il miglior quarterback del lotto. Ha lavorato tanto con Aaron Rodgers prima del draft, e Aaron Rodgers ha speso parole meravigliose sul ragazzo, quindi partendo dal presupposto che come Aaron Rodgers non ce n'è, se Aaron Rodgers ha visto in questo ragazzo uno dei quarterback del futuro dell'NFL, io tenderei onestamente a credergli. Secondo me la scelta di Arizona è stata perfetta, perché dopo aver appunto preso Bradford sapevano di doversi portare a casa un altro starter. Però è anche vero che Rosen non partirà la prima settimana, perché comunque andranno con, come ha dichiarato il coach, ma al di là di quello è abbastanza normale che a partire sarà Sam Bradford, e poi Rosen probabilmente dalla terza week si dovrà prendere carico dell'attacco dei Cardinals. Non sarà una stagione semplicissima, però ripeto, c'è del talento attorno a lui, avere David Johnson al top della forma lo aiuterà parecchio, gli toglierà parecchia pressione, perché comunque Johnson è capace di creare gioco, creare yard dal nulla. E poi insomma vediamo, perché poi bisogna andare a vedere la linea, bisogna andare a vedere come sarà la difesa, che ha perso qualche pezzo, Mathieu su tutti che è finito ai Texans, e insomma poi le stagioni NFL sono strane, tante volte ci facciamo delle idee sulle squadre che poi vengono immediatamente smentite dal campo e dai fatti, e quindi insomma è difficile a 5 mesi, 4 mesi quanto manca dall'inizio della regular season sapere o immaginarsi con precisione quello che accadrà. Però secondo me di Rosen ne risentiremo parlare, e io credo che ne risentiremo parlare in senso assolutamente positivo.
Mauro?
Sono basito, cioè non ho più niente da dire, sono abbastanza sulle posizioni di Andrea, un pochino più sfumato il giudizio su Sam Bradford, perché secondo me è un onesto quarterback che il suo lo può dare. Il grosso punto di domanda sarà quanto dura fisicamente, secondo me, più che...
Quindi non è un problema tecnico, se un tema sarà fisico.
No, secondo me non è un problema tecnico. Io credo, nella mia infinita ignoranza, specialmente se paragonato ad Andrea, eccetera, sul mondo full college e quindi sui prospetti che ci sono quest'anno, io credo che tutti i quarterback scelti quest'anno siano mediamente meno pronti per fare il salto tra i professionisti di quelli visti un anno o due che vedevamo negli ultimi due anni. Per cui io non mi aspetto sorprese, gente che parte a titolare la prima giornata o cose del genere. Pare che Rosen sia quello un pochino più, forse più pro-ready degli altri, eccetera, però, ripeto, salvo infortuni non mi aspetto... non mi aspetto grossi colpi di scena, e mi aspetto, come giustamente sottolineava anche Andrea, un coinvolgimento di David Johnson abbastanza importante, sempre che stia bene.
Dario.
Sì, ma allora, per completare il ragionamento, ok, quello detto su ciò detto su Josh Rosen è tutto giusto. A me viene in mente che questa è la situazione più probabile nella quale un rookie possa superare durante il training camp un quarterback veterano.
Dario, oltre... Dario, quindi, ma scusami, ma Sam Darnold chi deve superare?
Dovrebbe superare
lo svincolo di Meadowlands.
Dovrebbe superare Bridgewater, però è un'altra situazione. Dopo vedremo, visto che comunque l'ho preso al fantasy Sam Darnold, vedremo. No, questa è la situazione che io vedo più essere, risolta come dici te alla terza giornata, quarta, oppure proprio a luglio ci vengono a dire che questo qui è fortissimo e basta, gioca lui. E in quel caso,
Dario, ti blocco un attimo, visto che sono in piena crisi di astinenza e intanto che sto guardando NFL Network. Su NFL Network, proprio adesso, mentre noi stiamo registrando, stanno parlando di Josh Rosen stanno dicendo che Josh Rosen hanno comunicato che avrà già nei primi mini camp squadra piena, avrà già sarà schierato come avrà i first team reps, quindi sarà schierato con i titolari, comincerà a lavorare già con i titolari, chiusa parentesi.
Benissimo. Anche perché io credo che per il sistema di McCoy ad Arizona, a mio parere, sia più tagliato Josh Rosen di Sam Bradford. Questo credo non sia nemmeno un parere, ma più una nota di fatto. Però d'altra parte c'è l'altro lato della medaglia, che vede i Cardinals gettare dietro il centro in week one un ragazzo di 21 anni sul quale hanno investito la numero 10 assoluta, e in un sistema come quello di McCoy potrebbe esporlo a figuracce gravissime. C'è questo più da valutare, perché è chiaro che Sam Bradford sia stato preso per insomma scaldare il posto al quarterback che avessero scelto al draft, però è altrettanto vero che può essere davvero importante anche tutelare questo ragazzo più possibile, partendo dal presupposto che gli Arizona Cardinals, pur avendo magari un buon roster, probabilmente partono un passetto indietro in NFC per arrivare ai playoff. Quindi insomma le valutazioni da fare sono a 360 gradi attorno alla squadra e non solo su questo presunto scontro tra quarterback, che a mio parere ha già un vincitore.
Dario, però scusami Gio, poi ti ovviamente parlare. Secondo me, io faccio il ragionamento che feci l'anno scorso per Trubisky. Se sai già che, o meglio, se pensi che sarà difficile arrivare ai playoff, perché nella division ci sono probabilmente davanti a te i Rams e i 49ers, che poi San Francisco è tutto da vedere, perché bisogna che prendiamo qualcuno per giocare in attacco e anche qualcuno per giocare in difesa, e anche altre gente per giocare negli special team, vabbè, ma comunque forse è proprio per quello che devi tra virgolette buttarlo in campo. Io sta cosa del bruciare i giocatori non ci credo, cioè non lo bruci. Guarda Trubisky come è stato gestito da quel disgraziato di Fox e vedrai che quest'anno avrai un Trubisky già 100 volte più avanti di altri suoi compari scelti e che sono stati a guardare tutto l'anno.
Qui stiamo parlando tra due opzioni: tra averlo a metà stagione o un po' prima di metà stagione, anche al massimo la terza, quarta settimana, e dargli una squadra sulle spalle dal giorno meno uno. È questa qui la differenza. Lo stesso Trubisky, qualche partita in panchina se l'è fatta. Ecco, stavo mettendo a confronto questi due scenari. Sappiamo che prima o poi Josh Rosen giocherà anche quest'anno, forse anche molto presto. Vediamo quanto presto. Credo che Arizona voglia sincerarsi di essere fuori da quel discorso playoff, oppure avere la certezza di esserci dentro prima di fare un passo del genere. Semplicemente questo.
Ok, bene, vedremo. Questa sarà una cosa che, una di quelle questioni che secondo me sarà tra le prime da affrontare all'inizio del regular season. Io sono convinto che a meno di particolari evidenze nel periodo luglio-agosto, nella pre-season, il primo snap lo prenderà Bradford. Poi insomma vedremo se...
Poi si infortunia.
Sì, per quello in me è il rischio, insomma, ragazzo insomma, il signore non è che sia tutto in ordine, visto quello che ha passato gli anni passati. Ma allora arriva una domanda... no, non voglio una risposta secca, se la siamo così, siamo in relax, quindi potete argomentare. Allora, agganciandomi al discorso di Rosen, dei Cardinals, di Bradford, di Wilkes, eccetera eccetera eccetera, secondo voi quale sarà il primo QB rookies, cioè che è uscito da questo draft, che partirà titolare in stagione? Dai, Mauro.
Ma io te la do una risposta secca, l'argomento, ma ti do una risposta secca, e so benissimo che dandotela sto per fare un uomo felice, perché secondo me sarà la Marone. L'argomento sarà la Marone, perché Lamar Jackson, rispetto a tutti quanti gli altri QB scelti, è quello che secondo me può aggiungere di più un qualcosa di nuovo al gioco della sua squadra. Può dare,
che ricordiamo in questo caso
sono i Baltimore Ravens, può dare qualcosa all'attacco dei Ravens che Flacco non può dare, non poteva neanche nei suoi giorni migliori, e men che meno lo può adesso. Per cui questo è il motivo che secondo me porterà il coaching staff di Baltimore a farlo debuttare. Così mi sono lanciato in una bold non richiesta.
Vabbè, Dario, bold anche tu.
Detto che per scaramanzia non posso dire di Darnold, perché sarebbe un grande asset al fantasy, no, scherzo, io ridico, non ho idea, probabilmente potrebbe essere proprio Rosen a quarta quinta settimana, ovviamente battendosela con Darnold su chi arriva prima. Probabilmente arriva anche Josh Allen più o meno a quel meridiano, anche perché insomma sembrava che i Bills volessero proprio questo Allen, e credo, come sapete bene tutti, che questo sia il giocatore più sopravvalutato forse nella storia del draft NFL, e quindi non vedo l'ora di vederlo in campo per verificare quello che penso da quando ho visto un po' del suo tape. Inoltre ha davanti McCarron, insomma, vabbè, sì, potrebbe avere davanti gente molto più forte e che prende anche molti più soldi, quindi credo che Josh Allen abbia anche egli una bella possibilità. In quanto a Jackson, non ci posso credere, però vabbè, staremo a vedere.
Ovviamente parliamo di esordio tecnico e non dovuto all'infortunio, cioè certo, la scelta tecnica dell'allenatore. Vabbè, Andrea, secondo te?
Darnold, perché Teddy B non ha, cioè, è stato fermo l'ultimo anno e mezzo, e ha giocato una partita, mi sembra, l'anno scorso, forse neanche tutta intera. E l'hanno preso, lo volevano, a dire la verità i Jets volevano Mayfield, e forse fosse arrivato Mayfield avrebbe fatto giocare qualcun altro. Non gli è potuto sembrare vero di poter scegliere Darnold, che di tutti quelli di cui abbiamo parlato secondo me è il più pronto insieme a Rosen per l'NFL, Jackson farà un anno di apprendistato dietro a Flacco, ne sono abbastanza sicuro, nonostante quello che ha detto Mauro sia in parte vero, perché è vero che può dare una dimensione diversa al gioco di Baltimora, è anche vero che deve crescere ulteriormente nel passing game, non sul profondo, che è la caratteristica poi anche di Flacco, perché Bumboloni ne spara Jackson in tutta tranquillità, però sul medio corto la cura sì, non è magari quella di uno starter dell'NFL, e secondo me su questo lui lavorerà tanto. Mayfield, un anno di apprendistato dietro a Taylor, ripeto, a meno che Taylor non faccia veramente dei disastri nelle prime week, ma non credo, anche perché poi a me Taylor è uno dei giocatori, un quarterback che piace tantissimo, e sono contento che sia Cleveland. Per quanto riguarda Josh Allen, non ha davanti nessuno, quindi in teoria potrebbe partire proprio perché non ha nessun altro con cui deve dividere la responsabilità, capisco i dubbi di Dario, faccio soltanto riflettere sul fatto che si dicevano cose simili sia di Goff che di Wentz, e entrambi invece poi sono andati molto bene, Wentz addirittura da subito, e Goff ci ha messo un po' di più a ingranare, ma è anche entrato a fine stagione, alla fine della sua prima stagione, però già l'anno scorso abbiamo visto di cosa è stato capace, quindi non lo so, secondo me Darnold e Josh Allen sono quelli che hanno la possibilità di mettere in piedi in campo prima, e addirittura, ripeto, potrebbe essere per entrambi week 1. Però di Rosen abbiamo detto, no, e di Mayfield e Jackson sono abbastanza convinto che quest'anno vedranno il campo poco. Restringerei appunto la cosa a questi, ai tre giocatori che citavo prima, e poi insomma, staremo a vedere.
Perfetto, grazie Andrea. Adesso siamo in chiusura, ancora un argomento e poco più. Siamo già a 51 minuti, ridendo e scherzando.
Parliamo di Andrew Luck, parliamo di Deshaun Watson, parliamo di...
Allora, non mi sconvolgere i piani, noi dobbiamo stare dentro l'ora, se possiamo, ore 10 al massimo. Spostiamoci un attimo a una questione di campo, una questione fuori campo. Prego, lo chiedi un parere su... Josh McDaniel. Josh McDaniel ha dichiarato che la sua ambizione, quello che lui vorrebbe diventare, è essere un head coach. Però, diciamo che nella sua prima esperienza da head coach con i Denver Broncos non è andata granché bene, perché è una prima stagione, insomma, 8-8 dopo aver iniziato, mi pare, vincendo le 5-6 di fila. E una seconda stagione invece interrotta dopo 12 partite con un record di 3-9, quindi diciamo che non ha lasciato un grandissimo ricordo dal punto di vista del record. Poi quello che è successo quest'anno con i Colts, che annunciano il nuovo head coach in McDaniels, per poi dire McDaniels, no, guardate, ci ho ripensato, rimango New England. Ecco, non credete che sia quell'esperienza di 2 anni di Denver, che questo modo di comportarsi quest'anno sia qualcosa che i general manager e gli owner NFL siano scritti sull'agendina alla voce McDaniels, oppure ritenete che alla fine tutto questo è relativo, perché se ti piace come persona e come filosofia d'allenatore puoi passare sopra anche queste cose? Ecco, voglio sapere così un po' il vostro pensiero su qualcosa che non riguarda direttamente il campo da gioco. Dario,
io mi chiedo, a parte che nel segnare sull'agenda non credo, ma credo a un'altra cosa, credo che esattamente Josh McDaniels cosa vuole fare allora, vuole essere un nuovo Bill Belichick da altre parti? Mi sa che non ha i gradi per farlo, non è riuscito a Denver, non riesce a imporsi da altre parti come a St. Louis, e non ha quel physique du rôle, diciamo. Quindi perché lo prenderesti da head coach? Ma non lo so, per avere un bravissimo offensive coordinator forse sì. e comunque non magari in una squadra di primo livello, nel senso una squadra che magari sta ricostruendo e che deve trovare una collocazione per tutti i suoi giocatori offensivi, probabilmente è la persona giusta, ma oltre a quello non tanto. Quindi non credo che i GM si siano segnati questo sgarro ai Colts. Si sa che gli ambienti di lavoro possono essere così, purtroppo, ma quantomeno si siano segnati il fatto che questo qui, oltre a New England, non ha dimostrato niente da nessun'altra parte. Detto questo, fossi in lui, magari affrancarmi dall'ombra di Belichick, io prima o poi lo farei. Perché insomma l'alternativa è imporsi come un nuovo Belichick da altre parti, ma come detto non credo che siano lo stesso tipo di coach, lo stesso tipo di, abbiano lo stesso tipo di personalità, anche perché un uomo con la personalità di Belichick probabilmente non avrebbe fatto quello che ha fatto lui, anche se in realtà anche il passaggio di Belichick in maglia Patriots destò qualche polemica di troppo al tempo. E quindi è più che altro è questo il discorso. Cosa vuole essere questo qui? Sinceramente non lo so. Se poi lui dichiara di voler fare l'head coach, che lo faccia. Ovvio, la gente si aspetterà sempre che lui sia di successo, ma non solo di successo per quanto riguarda le vittorie di Belichick. Si aspetterà un successo a 360 gradi come quello di Belichick, che insomma fa, dove cammina fa nascere giocatori da Pro Bowl. È questo che la gente si aspetterà di lui ed è una missione a mio parere impossibile.
Mauro e Andrea.
Io credo, non credo all'agenda, come diceva Dario, credo che la gente non abbia bisogno dell'agenda per prendere questi appunti su Josh McDaniels, che se li ricordi. Credo che in un mondo chiuso, perché l'NFL è un circolo, ricordiamolo sempre, è un circolo recintato all'esterno, è un mondo chiuso dove tutti si conoscono e tutti si parlano, quindi molto basato sulle relazioni, in un mondo estremamente basato sulle relazioni, fare quello che ha fatto Josh McDaniels è molto pericoloso. A meno che, e qui arriviamo alla mia convinzione, da osservatore a media distanza dei Patriots di tutti questi anni, io sono convinto che a New England abbiano capito di aver fatto un errore, fatto consapevolmente eccetera, ma che li avrebbe esposti a rischi, e così è successo, di aver fatto un errore a tradare Garoppolo, nel senso che avevano pronto in casa il rimpiazzo per il quarterback più grande di tutti i tempi, non lo so, questi discorsi lasciamoli fare in altra sede. E lo hanno fatto andare via. Io credo che siano intenzionati a non fare lo stesso errore con il rimpiazzo del coach probabilmente più grande di tutti i tempi, ma questi discorsi lasciamoli in altra sede. Per cui io credo che McDaniels sarà il successore di Belichick, non dovrà andare in giro, come diceva Dario, a farsi il nome di nuovo Belichick, perché il posto degli allenatori di New England è lì e aspetta lui. Non dovrà aspettare moltissimo, nel senso che io credo che Belichick e Brady siano legati a doppio filo, e quando smette uno smetterà anche l'altro, e a quel punto New England dovrà riniziare da capo un ciclo nuovo, e cosa di meglio da farlo di un allenatore che ha già dimostrato a New England il suo valore, che conosce l'ambiente, che conosce la filosofia, che conosce tutti quanti i segreti, ha assorbito magari non tutti ma moltissimi dei segreti di questo periodo irripetibile probabilmente, e che quindi può ricominciare dall'interno scegliendo poi chi sarà il successore di Brady eccetera eccetera. Quindi io credo che McDaniels non si muoverà da New England né ora né per un bel periodo di tempo.
E Andrea?
Allora, l'unica, d'accordo al 200% con Mauro, l'unica cosa è che secondo me le carriere di Belichick e Brady non sono legate a doppio filo, anzi, secondo me a Belichick piacerebbe vincere un Super Bowl senza Brady. Detto questo, poi credo che il successore di Belichick sarà Josh McDaniels, che si è comportato malissimo quest'estate, che ha fatto male fuori dal Massachusetts, da New England anzi, e da New England e basta, insomma, quindi sarà lui il nuovo head coach dei New England Patriots quando verrà il momento e si sceglierà il suo quarterback, farà le sue belle cose, poi farà schifo, verrà licenziato e verrà cancellato dalla storia dell'NFL.
Ah, proprio ok, perfetto.
Vabbè ragazzi, ma scusate adesso, seriamente, no, ma scusate, seriamente, ma se tu vai in X numero di squadre e non vai bene, e vai bene quando hai a disposizione il migliore head coach della storia dell'NFL o uno dei migliori head coach della storia dell'NFL, Bill Belichick ovviamente, e hai a disposizione Tom Brady, vuol dire che i tuoi risultati dipendono da altri e non dalla tua bravura. Cioè l'attacco dei New England Patriots potrebbe probabilmente con Brady lo farei girare anche io, e starà a lui dimostrare che non è così. Probabilmente su questo condivido appunto con Mauro, se avesse avuto Garoppolo a disposizione per il dopo Brady sarebbe partito avvantaggiato, però tanto Garoppolo ce l'abbiamo noi, San Francisco 49ers non ce l'hanno più loro, maledetti schifosi dei New England Patriots, e McDaniels appunto farà un anno da head coach.
Ma perché maledetti? Ma ve l'hanno dato, ma perché maledetti schifosi? Vi ha fatto un piacere, ve l'hanno dato anche pagandolo poco.
Sì,
vabbè, poi lo state pagando voi, lo state pagando. No, voglio dire, il prezzo che abbiamo fatto anche un prezzo di favore.
Sì, no, ma infatti io ancora non mi spiego oggi come sia successa questa cosa, però di questo sono felicissimo, no, maledetti, nel senso che comunque una franchigia che ha vinto negli ultimi 15 anni ha dominato l'NFL, quindi insomma, che palle, basta, dategli McDaniels come head coach, così iniziano a far schifo anche New England Patriots e tutti i tifosi del football sono un po' più felici, no, adesso, a parte queste stupidaggini.
Io non so se l'ho detto prima, però io credo che il tandem Brady-Belichick, se non è all'ultimo anno, è massimo il penultimo.
Per me 2 anni li fanno, però
per me io non so, quasi, cioè, da interviste, da retroscenico, eccetera, mi sto facendo l'idea che Belichick cominci a essere stanco, perché in effetti il suo ruolo, specialmente come lo intende lui, cioè, abbiamo letto di tutti in questi 15 anni di dominance di New England, cioè il sistema, la precisione, la cosa, cioè veramente Belichick è uno che verosimilmente lavora 30 ore al giorno, 365 giorni all'anno, per cui ci sta che sia stanco, secondo me uno, massimo due, ma potrebbe quasi anche essere uno. Dipenderà da questo, secondo me.
Bene, allora, prima di chiudere, di salutare i presenti e gli amici a casa, voglio dare un piccolo consiglio di lettura a tutti i nostri ascoltatori che masticano l'inglese. Tenete d'occhio tutti gli articoli che parlano delle scommesse negli Stati Uniti, perché
per cambiare il mondo.
Esatto, la sentenza della Corte Costituzionale, 7 a favore e 2 contrari, su un ricorso presentato dallo Stato del New Jersey ormai 5 anni fa, ha sancito che il governo federale non può vietare le scommesse sugli sport, e quindi ogni Stato è libero di poter organizzare e disciplinare o vietare, se lo ritiene necessario, le scommesse sugli sport. Allora, un piccolo passo indietro. In questo momento, prima di questa sentenza, o comunque al momento, negli Stati Uniti, soltanto nello Stato del Nevada, è possibile scommettere legalmente sullo sport, qualsiasi esso sia.
C'è una città famosa nel Nevada, non mi viene
Reno, sarà Reno la capitale.
Esatto. Reno, la piccola Las Vegas.
Esatto, bravissimo. Mentre non è possibile scommettere in tutti i restanti 51 stati americani. Uno può dire, ma adesso con internet e tutto il resto, bene, l'americano che scommette su internet non scommette negli Stati Uniti, ma scommette con società che si basano su paesi stranieri, perché, ripeto, è vietata. Cosa vuol dire questa liberalizzazione? Per esempio, ve lo dico del New Jersey, che è quella che ha fatto ha chiesto un pronunciamento della Corte Costituzionale. Nel giro di 10 giorni, in una città del New Jersey in cui ci sono parchi di divertimento che non è Atlantic City, non mi ricordo più il nome, ma è qualcosa tipo Mammoth Town, una roba del genere, porca miseria, non me lo sono scritto, aprirà la prima sala scommesse. Questo vuol dire che il New Jersey liberalizzerà questo tipo di scommesse, vuol dire che si potranno aprire punti scommessa in qualsiasi posto dello Stato, non per forza nei casinò o in sale giochi, anche il negoziante potrà raccogliere scommesse, ovviamente basandosi su circuiti ufficiali, non in nero con il quaderno e le quote, ma questo fa cadere un mondo che era quello della intoccabilità dello sport americano, della sport americano visto come qualcosa di sacro, e vale sia a livello professionistico che universitario, cioè vale per tutto, non è soltanto i pro. Insomma, cosa vuol dire in poche parole? Che NBA, NFL, MLB, NHL, insomma tutte queste leghe adesso dovranno fare in modo, con un lavoro di lobby, che stato per stato vengano riconosciuti a loro dei diritti per mettere a disposizione il materiale su cui scommettere. In poche parole questo vuol dire che da una parte la NFL dovrà un po' rivedere le sue politiche sull'integrità del gioco. Una di queste, per esempio, è che nessuno durante la stagione dorme a Las Vegas. Proprio per questo motivo, e addirittura quando i Raiders sono passando a giocare a Vegas, stavano già pensando a come emendare questa regola per prevedere che almeno una notte una squadra, una squadra arbitrale, potesse dormire nella città. Quindi questo è un esempio, ma allo stesso modo è previsto che alle leghe professionistiche americane e non entreranno un sacco di soldi, e questo potrebbe cambiare veramente tutto il panorama, perché ricordiamoci che fra 2 anni scade il contratto per quanto riguarda l'NFL con i giocatori, e un nuovo accordo con i diritti televisivi più le fee, i diritti che l'NFL e le altre leghe chiederanno ai vari stati, potrebbero davvero rendere ricchi praticamente tutti, proprietari, lega, proprietari e giocatori. Quindi ecco, era un consiglio di lettura.
Tra tutti i vari tweet che ci sono stati in questi giorni sulla questione, me ne è rimasto impresso uno di non mi ricordo che commentatore eccetera, che diceva: adesso pensate al vostro amico Frank e alla sua agendina e alla sua macchina da berlina, perché non lo vedrete mai più. ai piccoli scommettitori eccetera, chi ha seguito i Simpson, insomma, queste cose le sa e se le ricorda. E l'altra invece, molto più prosaica e cosa, è che pare che l'NFL è già da un anno che aveva un suo team di lavoro interno che stava studiando la cosa per non farsi trovare impreparata, quindi evidentemente è qualcosa che sta per sconvolgere il mondo come lo conosciamo fino ad ora, il mondo sportivo americano.
Posso dare un consiglio ai nostri ascoltatori?
Seguite, scusate il pronostico. No.
Quello di sicuro. No, andatevi ad ascoltare GM Street, il podcast, uno dei podcast dedicati all'NFL su The Ringer, perché proprio oggi è uscito. I primi 20 minuti sono dedicati alla spiegazione di questa novità, appunto riferito al fatto che si potrà scommettere sulle partite. Ci sono alcuni spunti di riflessione, Gio, che ci chiederebbero un'ora ulteriore per discuterli, quindi non anticipo niente. Chiaramente dovete capire l'inglese, perché sennò fate fatica, però sapete com'è seguire il football americano. Ah, faccio una piccola, Gio, la capisci solo tu, Gio. Per seguire il football americano è necessario che un po' di inglese lo mastichiate, e appunto ci sono dei punti di riflessione interessanti che magari fra 15 giorni, Gio, possiamo riprendere anche noi.
Più che volentieri. Allora, siamo comunque riusciti a superare l'ora, è inutile, non ce la facciamo. Cioè, io mi chiedo come fanno gli amici dell'NCA a condensare tutto il sapere in 35-40 minuti. Sono bravissimi, sono in questo.
25 addirittura.
Sono bravissimi, guarda. L'ho questo tanto di cappello.
E loro lo fanno tutti i giorni, noi ci troviamo una volta ogni 15 giorni e ci dobbiamo sfogare.
No, loro una volta a settimana lo fanno, ma sono bravi, veramente bravi. Ascoltatelo, Basket NCAA, e non solo, visto che è finita la stagione, anche loro parleranno un po' di draft, eccetera.
Ma comunque,
eccetera,
se volete lasciare commenti anche a noi e dirci che siamo bravi, fatelo.
No, lasciateci. Se non l'avete fatto, andate su Apple Podcast, se non l'aveste ancora fatto, lasciateci 5 stelle e una recensione, perché abbiamo recensioni vecchissime di quando questi podcast erano condotti tecnicamente in maniera amatoriale. Poi è arrivato Ghezzi, pam 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 pam, infrastrutture e tutto il resto. Noi abbiamo adesso una qualità incredibile, quindi lasciateci anche lì un commento.
Facciamo le recensioni da soli, pare brutto.
Esatto. Cosa? No, no. No, assolutamente, tutto è accettato, guarda. E quindi su Apple Podcast lasciateci 5 stelle e una recensione ovviamente positiva. Se volete farla negativa, invece quella fatela sulla pagina Facebook di Adult Magazine. Ah, la dico così en passant, per 10 giorni Adult Magazine non sarà aggiornato perché stiamo cambiando piattaforma, perché ci vogliamo allargare, ci stiamo prendendo gusto, e per allargarci abbiamo bisogno di spostarci, e spostarci è una cosa lunga che non mi fa dormire la notte, e quindi speriamo vada tutto bene, perché ho delle ansie a livelli incredibili. Grazie Mauro Rizzotto.
Sì, per chiudere diamo anche la breaking news del momento, che hanno venduto i Panthers, forse.
Stanno vendendo i Panthers.
Deve essere approvato.
Deve essere approvato da 24 owner su 31 in questo caso.
Al signor Tapper, ex manager di hedge fund, quindi due soldini credo che li abbia messi da parte.
Che è socio di minoranza degli Steelers, quindi devono prima recuperare la sua quota di minoranza di Steelers, per poi fargli comprare quella di maggioranza di Panthers.
E riversarla a Panthers. Tra esatto. L'altro anche Jimmy Haslam, il padrone di Browns, era un socio di minoranza degli Steelers, mi pare. Si vede che gli Steelers sono una owner farm.
Sì, no, pure dato buoni interessi. Quindi, grazie.
Vabbè, buona serata a tutti, buona nottata.
Ciao. Grazie. Grazie Andrea Ghezzi.
Grazie a voi.
E grazie a Dario Michelini.
Ciao a tutti, buonanotte, buon pomeriggio, buon mattino, dipende quando ci state ascoltando.
E da Giovanni Ganci è tutto, Dario Michelini aveva detto quello che vi dico io di solito, quindi grazie per averci ascoltato e ci risentiamo tra 1, 2, 3, 4, 5, 6 settimane. Adesso ci prendiamo un po' di variabilità in questo momenti di relax, perché poi dopo dovremo cominciare a stare sul pezzo con maggiore prudenza. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. All my road, all by myself.